Andiamo al messaggio di
allora,
oggi.
Allora, attacchi con la musica soave, poetica, romantica.
Ah.
Tu metti musica questi tempi sui messaggi o non la metti più?
A volte sì, a volte no. Oggi come
preferisci? Cosa dipende dalla luna, cos'è che... Come a volte sì, a volte no. Scusa, ma che radio siamo... Ma insomma... Ma almeno possiamo fare finta di essere, non dico professionale, almeno semi-professionale. Sai
bene,
che queste chiese mettono la musichetta, qui proprio
sì,
niente.
Sì. No, adesso vado subito a trovare qualcosa, guarda.
Sono una musica che almeno la gente, sai, si distrae da me e almeno si rilassa con la musica ogni tanto.
Mm, sì, sì, sì.
Allora,
va bene.
Scusate fratelli, Angel deve organizzarsi.
No, pronta.
Sei pronta?
Sì, vai avanti.
Pronta, bene. Trovato?
Sì.
Me la fai sentire prima se mi piace, vediamo.
Oh.
Non si sente?
No, aspetta.
Aspetta, vediamo un po' se... Che non sia rock and roll, insomma. Fai sentire anche i fratelli o solo me?
No, senti, se ti faccio sentire a te, allora si sente anche la tua voce in sottofondo e...
Allora
senti, non
lasciamo
si sente
perdere, che Dio ce la mandi buona.
Sì, sì, sì.
Come dicono,
lascia
in
così.
Bocca al lupo, io dico in bocca a Gesù. Pronti?
Sì, vai.
Tre... Vai, dammi... Quando fanno partire i missili fanno 4, 3, 2, 1.
Ah, devo contare.
Contact.
Ma ultimamente
no,
non so contare. Allora.
Veramente. Andiamo. Allora, pronti?
Sì.
Allora,
vai.
Il messaggio di Gesù. Mi dai il titolo? Ti ho dato le scritture?
Sì, tutto.
Sei
pronto?
Qui. Tutto?
Sì.
Dai, che facciamo finta che siamo professionali.
Il messaggio di oggi, messaggio per la sua chiesa sposa e leader in questo tempo della fine.
Sottotitolo?
Discepolo, soldato e guida di Gesù.
Alleluia, ecco questo è il tema. Va bene. Il tema di oggi è
Amen.
Messaggio per la Chiesa del Signore e sposa e leader in questo tempo della fine. Cioè la Chiesa sposa al tempo della fine è la leader di tutte le chiese. Quindi se tuo fratello ti senti perdon, se tuo fratello ti senti parte della sposa, o perlomeno vuoi esserlo, io mi auguro, come tutti noi, sappi che ti ha chiamato il Signore a essere un leader.
Mm-hmm.
Allora, io ho chiesto al Signore questo perché, e mi ha dato un piccolo messaggio qui, un messaggio di Gesù, profetico, eccolo qui.
Grazie.
Una cosa che Gesù mi ha detto è, e mi ha dato diversi passi, esattamente mi ha dato 10 passi mi ha dato. Quindi adesso vi dico il primo passo,
sì.
Se vuoi essere chiesa, sposa, leader, se vuoi essere un figlio di Dio, diciamo, profetico, cioè per dare messaggi, è inutile che raccontiamo alla gente, al mondo, cosa è successo ieri, che è venuto uno che si chiamava Mosè, poi Ezechiele, Daniele, Isaia, possiamo imparare da questa profezia che è andato, ma non è che possiamo vivere sempre nel passato.
Mm-hmm.
Dobbiamo essere chiesa del futuro, dobbiamo parlare, la gente vuole sapere che succederà. Io c'ho poco da dire su questo terremoto e sono anni che ne parliamo di terremoti.
Sì. Adesso come segni dei tempi.
Io
sì.
Mi sono annoiato, non so voi. Angela, è vero o no che sono anni che sto dicendo che
sì,
i terremoti aumenteranno?
Vero.
Quindi è inutile che dico proprio una cosa... aspettarsi, va bene,
sì.
Che aumenteranno e aumenteranno e andrà di peggio. Quando è cascato il comunismo nell'89, io ero appena arrivato in Europa, dal campo di missione, e tutti i giornali, tutti a gara a prendersi la gloria, il Papa, il Vaticano, Reagan, quei tempi pare che c'era lui, e c'era l'America, l'Europa, tutti hanno cascato il comunismo, gloria a me, un pochino a te e niente agli altri.
Mm.
E io dicevo, guardate che non è mica vero, perché il dragone Apocalisse 12 è rosso, il comunismo tornerà. Gli ho detto, tornerà il comunismo o il socialismo? Infatti il mondo è socialista adesso. Obama sta cercando di socializzare l'America e l'Europa è un continente socialista, socialista, virgola, islamista, e quindi il dragone rosso è qui, il rosso è il colore del comunismo, è il colore del socialismo, oltre che dell'inferno e delle fiamme, va bene?
Sì, sì.
E adesso il messaggio che mi ha dato Gesù chiede, ok Signore, adesso che cosa hanno bisogno i bambini, i tuoi figlioletti, i tuoi piccoli bambini sparsi per il mondo? E Gesù mi ha detto, hanno bisogno di sapere come diventare un leader, un discepolo, un apostolo, un profeta e sposa. Allora, primo passo, Gesù mi ha detto, di loro che devono abbandonarsi completamente a me. Va bene, quindi dobbiamo abbandonarci completamente a Gesù per essere un discepolo. Lì c'è la scrittura lì?
Sì, tutto
allora
quanto.
Cosa viene la prima scrittura che ti ho dato?
Salmi 9, verso 10. Quelli che conoscono il tuo nome.
Salmo 9.
Sì.
Ha detto 9. Salmo 9, 10.
Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, oh Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano.
Ok, quindi quando le cose vanno male, o anche se vanno bene, abbandonarsi a Gesù completamente per essere discepolo. Il primo passo è abbandonarsi a Gesù. Va bene, abbandonarsi. Sai quando uno sta affogando, sta nuotando, nuota. Ti ho raccontato la storia vera di uno che stava affogando. E c'erano tutti sulla riva e non c'erano nuotatori provetti e tutti grillavano, strillavano che questo stava affogando e gridava, si agitava, stava affogando a pochi metri nel mare, a pochi metri la spiaggia. C'era un signore, un cappotto, che guardava. Alla fine questo che si agitava ha smesso di agitarsi e allora ha cominciato a affondare, a scendere nell'acqua. A questo punto il signore del cappotto si è tolto il cappotto, si è buttato nell'acqua, dal cappotto alla giacca. Quattro abbracciate, l'ha preso e l'ha portata a riva. E tu gli hai detto, ma scusa, perché hai aspettato adesso? E lui gli ha detto, sì, io andavo prima, affogavamo in due. Ha aspettato che lui si è arreso e lui l'ha salvato.
Che non lottava più.
Non lottava più. Infatti, se tu se salti in acqua a salvare, tu un nuotatore provetto, se salti in acqua cioè a salvare uno e questo qui si agita, si aggrappa al tuo collo, affondate in due, morite in due. Quindi a me, mi ricordo, mi hanno insegnato questo, quello che devi fare è dargli un pugno. Devo dargli un pugno fortissimo sulla fronte, certo. Devo dargli un pugno fortissimo sulla fronte e tramortirlo. Se no ti fa affogare anche a te. Ci sono anche fratelli che si aggrappano alla nostra chiesa e vorrebbero dalla nostra chiesa tutto, soldi, case, terreni, assistenza, taxi, e così affondiamo in due. Cioè vengono qui, abbiamo l'olio nella lampada e vogliono il nostro olio, e dice no, andate a comprarvelo l'olio, trovate un lavoro, un stipendio e cominciate a galleggiare, a nuotare con le vostre forze, sennò qui anneghiamo tutti, capito?
Sì.
Quindi se tu sei un fratello che c'hai, vieni qua, c'è un lavoro, ti sostieni finanziariamente, viene un fratello che senza fede, senza lavoro, senza soldi, senza niente, gli si può aiutare, gli si può dare un soldo, una cassa di cibo, un cappotto, una coperta, ma poi resta da lavorare, se no affondate insieme. Cioè non puoi prendere l'olio delle vergini, dice no, vi ho dato le vergini in Matteo 25, no, possiamo darvi l'olio, andate a comprarvelo, se no siamo senza tutte e due. Torniamo al punto. Il primo passo, Gesù mi ha detto, digli che devono abbandonarsi a me.
Amen.
Quindi abbandonarsi come quello che stava affogando e ha smesso di lottare contro l'acqua, e allora l'uomo si è tolto il cappotto e l'ha salvato. Quindi se non ci abbandoniamo, virgolette, a peso morto, dobbiamo morire in Cristo, no? Quindi proprio, se non ci abbandoniamo a peso morto nelle sue mani, non ci può salvare. Se continuiamo a lottare, Gesù devi salvarmi così, e devi salvarmi cos'ha, e devi darmi i soldi per questo, la casa così, il terreno cos'ha. No, caro, tu ti abbandoni, vivere o morire. Quello è il primo passo. Andiamo al secondo?
Sì.
Secondo passo, Gesù mi ha detto, dovete darmi tutto il cuore. Il discepolo mi dà tutto il suo cuore. Leggi Proverbi 23:6.
Proverbi 23:26. Figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie.
Poi?
E poi Geremia 24, verso 7. Darò loro un cuore per conoscere me, che sono il Signore. Saranno mio popolo e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore.
Va bene? Quindi per conoscere Dio dobbiamo dargli tutto il nostro cuore. Chi vuole sposare una moglie che ti dà mezzo cuore? Metà cuore a te e metà all'amante o marito.
No.
Chi lo vuole una moglie così o un marito così? Io non la voglio, mia moglie non vorrebbe un marito così.
Certo.
Stiamo scherzando, mia moglie ha sposato tutto il mio cuore, si merita tutto il mio cuore, tutto il mio amore, beh dopo Gesù ovviamente, no? D'accordo, è per questo che i matrimoni falliscono, perché i coniugi non si danno con tutto il loro cuore dopo Gesù, va bene? Questo è il secondo passo. Terzo passo, dice Gesù, non preoccuparti minimamente di chi intorno a te pensa diverso dalla mia verità, nel mio Vangelo. tutti coloro che possono calzare la mia descrizione di Luca 9:60-62, cioè tutti quelli che calzano questa descrizione, non dobbiamo calcolarli. Va bene, parenti, vicini e conoscenze, non li calcolate se calzano questa. Leggilo, Luca 9:60-62.
Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio.
62.
Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Gesù dice: studiati invece di compiere quello che ti ho comandato nella mia parola. Non siamo qui a compiacere la moglie di Lot che non vuole uscire da Sodoma. Siamo qui a lasciare, invitare la moglie a seguire, aiutarla se la moglie, il marito, quello che è, figlio, il padre, il parente, il vicino di casa, eccetera, il pastore di chiesa. Se vogliono rimanere nella Sodoma, noi usciamo sempre invitandoli. Uscire bisogna.
Sì.
E statue di sale diventeranno, in questo caso saranno nella tribolazione. Questo è il terzo passo, andiamo al quarto. Il quarto passo dice, Gesù dice, è più importante di ascoltarmi che di servirmi. Quindi prima ancora di evangelizzare, dare salvezza alle anime, eccetera, bisogna ascoltare il Signore.
Amen.
Io lo dico sempre ai miei figli, ai miei fratelli qui nella comunità, ai bambini, tutti. Cioè qua più, noi crediamo nel servire il Signore, lavorare per il Signore, memorizzare la parola, predicarla, d'accordo. Ma neanche il servizio del Signore deve diventare un idolo davanti al Signore. I farisei servivano Dio, digiornavano due volte a settimana, pagavano la decima e tutto. Però se non abbiamo questo amore, è come che una moglie o un marito, il marito va a lavorare, porta soldi a casa, mantiene la moglie, e questo non gli fa mancare nulla, ma cuore a cuore non c'è contatto. Va bene, e quindi non facciamo con quel marito che porta soldi a casa, fedele marito, non è adulto, tutto a posto, però non c'è l'amore. E noi possiamo, guarda, un bel esempio di questo è Apocalisse, la prima chiesa dell'Apocalisse, la prima delle sette chiese, Apocalisse capitolo 2, ad Efeso, cosa dice Dio? È una chiesa che contro la quale Gesù non gli rimprovera niente, tutta perfetta. E tu, com'è che dice? Andiamo lì, Apocalisse 2, va.
Apocalisse 2?
Sì, 2, comincia dall'inizio.
Apocalisse 2, verso 1, Efeso.
Sì.
All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro.
Conosco le tue opere, cosa sono, buone o cattive? Vai, la tua fatica.
Conosco la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato.
Questa è una chiesa ottima, è basata sul fondamento di Paolo, l'apostolo Paolo. Chiesa, l'epistola agli Efesini, Atti capitolo 20, va bene, Paolo ad Efeso, cioè una delle chiese migliori di tutto il Nuovo Testamento. Quindi le dottrine erano perfette, loro non sopportavano i malvagi, smascheravano i falsi pastori, apostoli, eccetera, li ha trovati bugiardi. E non si stancavano di sopportare per amore di Gesù. Verso 4, però.
Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Ecco. Vai avanti.
Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi.
Ecco, il candelabro spiega in questo libro, che nel capitolo 1 spiega, il candelabro sono le sette chiese. Quindi quando dice rimuovo il candelabro, sta dicendo chiuderò la vostra chiesa. Una persecuzione, distruzione, chiesa non c'è più. Come verrà le chiese morte di oggi? Il Signore manderà l'Anticristo, che lo manda il Signore, mica lo manda il diavolo. È il Signore che permette al diavolo. L'Anticristo distruggerà le chiese morte, mezzo addormentate. Esattamente come vedi, così opera Dio. E questi ingannati, falsi profeti, Dio ci protegge, Dio è potente. Dio è potente. Dio è potente. Dio era potente, però se Efeso non si ravvedeva, rimuoveva la chiesa.
Sì.
Va bene, quindi sì, torniamo sì. Al punto.
Allora, il punto 4 era, è più importante di ascoltare Gesù che servirlo.
Ecco, esatto. Quindi cerchiamo di non... E questa è una fossa dove cadono molti asini. E possiamo cadere anche gli asini noi. Mm-hmm. Cioè, noi crediamo nel lavorare per il Signore. La Chiesa dello Spirito, sparsa in tante nazioni, è una Chiesa che crede.
Certo.
Fermamente nel lavorare, operare, servire, portare frutti al Signore, ma queste cose possono divenire un idolo. Il fariseo che guarda, Signore, io digiuno, pago la decima, io qui, io là. Sì. Mia moglie mi cucina, lava i panni, ottimo, mi ama, non mi ama, però cucina, lava i panni. Grazie, così è che cominciano gli adulteri. Quando due vivono in una casa ma non hanno un'abitazione, sono una casa ma non sono una famiglia.
Sì.
Sono sposati su un pezzo di carta ma non lo sono nello spirito, nel cuore. Ipocriti, adulteri nel cuore. Io, sai, guarda la televisione, tu la televisione desideri una donna sbagliata, già ha commesso adulterio. La moglie che non commette mai adulterio, guarda sempre telenovele, e quella moglie lì fa più adulterio del marito che va prostituto ogni settimana. E lui va un'altra settimana, lei va ogni giorno a desiderare le cose della televisione. Quindi mogli ipocrite, presuntuose, voi state commettendo adulterio nello spirito, voi che con le vostre telenovele. Quindi questo dico, prendete la televisione e buttatele nel monnezzaio. Io abbiamo qui filmati, ma solo cose istruttive, documentari, storie, cose storiche, e specialmente testimonianze cristiane, film cristiani, specialmente. Allora, è più importante di ascoltare, amare, dice il Signore, che non servire. Attenzione che il servizio non diventi un idolo. Vediamo anche in Luca capitolo 10 e 38 la storia di Marta e Maria. Cosa Marta serviva, e Gesù, non ti preoccupi, io servo, e mia sorella Maria l'è seduta e non fa niente, ti ascolta solo.
Sì.
E Gesù cosa gli ha risposto? Marta,
ti preoccupi per troppe cose, ma Maria ha scelto la cosa buona
e che non gli sarà tolta.
Sì, sì.
Quindi lei rimane qui a far niente, virgolette, ascoltarmi, e tu. E poi Maria, Maria è quella che ha baciato i piedi di Gesù, gliel'ha lavati con le lacrime, gliel'ha unto con l'olio, sai? Quinto passo per diventare sposa di Cristo, vero discepolo. Gesù dice, devi fare solamente una cosa alla volta per me, ma sii fedele e falla bene, falla con cura. Devi farla con amore, meticolosità. Devi presumere che io ti ho dato il dono di artista del Vangelo. E lo avrai. Presumi che ti ho dato doni di lingue. Ogni dono che hai bisogno, di guarigione, saggezza, fede. E comportati come se li avessi. E li avrai.
Amen. Matteo 9:29. Allora toccò loro gli occhi dicendo... Vi sia fatto secondo la vostra fede.
Abbiate fede che sapete parlare lingue, cominciate e parlerete. Abbiate fede che avete il dono di guarigione, continuate a imporre le mani, non curandovi del diavolo che vi deride, e vedrete guarigioni. Continuate a pregare per miracoli e li vedrete. Secondo la vostra fede vi sia fatta. La fede cos'è? La fede non è una cosa invisibile, la fede è quello che tu fai. Un fratello che ha pregato 5, 10, 15 volte per gli ammalati, ha imposto le mani, non ha mai visto una guarigione? Ha fede o no? Domanda trappola, dice Angela.
Se continua a pregare, sì.
Anche, certo. La prima volta che ha pregato, la prima delle la serie di 15, la prima volta ha pregato e non è successo niente, aveva fede o no?
Sì. Se ha pregato, sì.
Certamente. Però non ha visto miracoli, allora dove era la fede?
continua a pregare.
Ha fede in quello che è scritto, imporranno le mani agli ammalati e guariranno. Però il diavolo dice, un momento, ma non è guarito. E beh, cosa mi interessa se non è guarito? Se non è guarito è colpa sua che non è la fede, è colpa mia che non ho la fede, ma non cosa c'entra? Non avrò la fede di vederlo guarito, ma ho la fede di imporre le mani, di ubbidire la parola, e per grazia di Dio e per disgrazia tua, diavolo, prima o poi io vedrò il mio Signore operare,
sì, vedrò
gli ammalati guarire, vedrò gli zoppi camminare. E ti vedrò a te sparire dal mio cospetto.
Amen.
Va bene?
Amen.
Se non hai fede per vedere gli ammalati guarire, almeno abbi la fede per pregare per gli ammalati, anche se non guariscono. E questa è fede.
È perché così cresce la fede. Prima o poi rompi la barriera dell'incredulità, vedi la guarigione e poi già sei lanciato e hai vinto. Vai avanti, non ti fermare.
Io credo che c'ha più fede un fratellino, una sorellina, una bambina di 13 anni, di 11 e di 9 e anche meno, che impongono le mani a un ammalato che non guarisce e continuano a imporre le mani e non vedono la guarigione. C'hanno più fede quelli lì che non uno col dono di guarigione che non sbaglia mai, perché è il dono, non è lui. Quello può guarire anche senza fede, c'ha il dono. Una strega può guarire, lo sai? C'è Sai Baba, l'indù, che ogni volta che c'è, quando c'era la luna blu, ogni tanto uno guariva. È vero, gli indù guariscono ogni tanto, le streghe guariscono. Tu paghi e guarisci, uno guarisce.
E poi ti ammali di un'altra malattia.
Vabbè, questa è un'altra storia.
E di solito è così.
10 altre. Tu vai da una strega, paghi e ti toglie la maledizione, vero o no?
Sì, sì, sì.
E poi cosa fa?
E poi ti dà un'altra.
Ti dà
o anche di più.
Diverse, però ti guarisce da quello, se no come fai a ingannarti? I maghi d'Egitto, sì, Esodo capitolo 6, 7, 8, quella zona lì, facevano i miracoli che faceva Mosè. Il diavolo, Dio ha dato 4 briciole di potere al diavolo. Va bene, perché? Perché almeno la zizzania dice, guarda, seguiamo il diavolo, qui ci sono soldi. Va bene, quindi gloria al Signore, grazie Signore.
Grazie Gesù. Ok.
Questo è il quinto passo, andiamo al sesto passo?
Sì.
Abbiamo 10 passi da compiere. Gesù dice, il mio vero discepolo non è grande in se stesso, ma è uno che cerca la mia grandezza. Per sua caratteristica non cerca la sua gloria, ma la dà sempre al Signore. Solo a questo tipo di discepolo io, il Signore, posso fare affidamento e confidare le mie grandi benedizioni e i doni dello Spirito, cioè a colui che cerca la gloria di Dio, non la propria. Non la gloria della propria chiesa, della propria religione, ma la gloria di Dio. Va bene? Il mio discepolo viene spesso disprezzato, malignato, viene chiamato Balzebù, viene combattuto, a cominciare dalle chiese guidate da disobbedienza, dice il Signore, quelle chiese che cercano il loro interesse proprio e invidiano la fruttuosità dei miei veri discepoli. Ma il mio discepolo continua per la sua fede in me.
Giovanni 16:33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.
Gloria al Signore.
Grazie, Signore.
Prossimo passo, passo 7. Se farei questo, allora ti darò successo. Occhio che il maligno non ti faccia andare i miei doni alla testa, facendoti presumere che sei al di sopra di altri. Ricorda, è sempre ed è solo il mio Spirito Santo, la mia unzione, la mia presenza, la mia potenza che opera in te. Evita di diventare troppo familiare con me. Io sono il Signore. Il mio tipo di amore non è familiarità. La familiarità è mancanza del mio timore, genera superbia, mancanza di rispetto, e questi ti faranno perdere le mie benedizioni. Rimani piccolo ai tuoi occhi.
Amen.
Impara dagli sbagli dei grandi che sono caduti in questa fossa. Impara. Esaù, Davide, Salomone, re Saul, impara da questi che si sono familiarizzati con me hanno perso il timore di me.
Amen.
Ma io ho recuperato, ma il Signore ha recuperato, il Signore poi ha portato a pentimento quelli che gli avevano dato il suo cuore, come Davide. Gli altri invece sono rimasti nella fossa.
Amen.
Andiamo al prossimo passo, passo ottavo. Io ti ho chiamato a compiere grandi cose per me. Tutti i miei figli sono chiamati a questo, per la mia gloria. Sono chiamati a grandi miracoli, a guarigioni, a conversioni. Il mio Vangelo predicato a moltitudini convertite. Ma non cercare di intraprendere cose grandi se prima non ricevi la mia potenza che ho preparato per te, altrimenti fallirai.
Atti 1, 4 e 5. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni.
Dice il Signore, non puoi vincere lo spirito del maligno senza il mio Spirito Santo. Per questi credenti e quelle chiese che non ricercano con tutto il cuore il mio battesimo del mio Spirito Santo e quindi non lo ricevono, vengono regolarmente sconfitte dal maligno. Invece di abbattere le porte del regno del male, è il maligno che attacca e abbatte le loro porte. Come puoi vedere dalla condizione sciagurata della chiesa passiva, la cosiddetta Laodicea, disubbidiente e in ritirata su tutti i fronti, ora in fuga anche davanti ai sodomiti.
Sì.
Passo 9. Io non giudico il mio discepolo dalla quantità di opere, ma dalla quantità di cuore che mi offre.
Amen.
Non giudico da quale religione o denominazione, ma solo se nel suo cuore si è unito a me, perché è questa la mia vera ed unica chiesa eterna, quella del mio amore, la chiesa del mio corpo, la chiesa dello spirito. Questo tipo di discepolo io non lo chiamo più discepolo, ma amici e diletta sposa, come è scritto.
Giovanni 15:15. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Giacomo 2:23. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Apocalisse 19:7-9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio. Isaia 62, verso 5. Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Isaia 62, verso 4. Non sarai chiamata più abbandonata, la tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia è in lei, e la tua terra maritata, poiché il Signore si compiacerà in te, la tua terra avrà uno sposo. Amen. Grazie, Signore. Grazie. Grazie,
Amen.
Gesù.
Decimo passo, l'ultimo. Dice il Signore, io sto ora chiamando e stabilendo nel vostro mezzo la mia chiesa sposa di questo tempo della fine, i miei leader, i miei pastori e profeti prescelti che guideranno tutta la Chiesa mondiale, con il mio spirito, la guideranno alla vittoria nei fuochi di tribolazione che vengono, come è scritto.
Apocalisse 7, verso 4. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Apocalisse 14, da 1 a 6. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Udì una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna. Sono irreprensibili. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo.
Amen. Alleluia.
Grazie, Alleluia. Gesù.
Gloria, gloria, Signore. Fine del messaggio. Questo Amen. È tutto quello che ho ricevuto. Ora,
Amen.
Fratelli che volete scriverci e mandarci delle email, dei commenti, siete molto molto benvenuti, che ci piace molto ascoltare la vostra voce, i vostri messaggi, perché sentiamo il vostro amore, la vostra vicinanza a Gesù.
Amen. Grazie Signore.
Grazie Signore. Amen.
Amen. Grazie Gesù. Amen. Un bel messaggio di come essere più a cuore pieno per Gesù, come fare anche praticamente ad essere dedicati a Gesù nelle cose giornalieri. E tutto comincia nel nostro cuore e nei nostri pensieri. Tutto comincia lì. Se nel nostro cuore siamo dedicati, pensiamo a Gesù, meditiamo a Gesù, le cose cambiano nella nostra vita. Amen. Grazie, Signore.
Questo è un messaggio molto importante per il tempo della fine, perché vengono tribolazioni, vengono persecuzioni, marchio della bestia, microchip, guerre atomiche. E la nostra protezione dipenderà dall'ascoltare il Signore, tenersi sì. vicino al Signore, ubbidire a quello che ci dice e non seguire come pecore stupide dei predicatori, dei pulpiti di certe chiese, che erano predicatori ciechi che non hanno capito niente, che sono dei falsi profeti, falsi pastori, falsi mandriani di pecore. Vanno nella fossa, ha detto, questo tipo di guide, ha detto Gesù in Matteo 15, 13, vanno nella fossa, sono ciechi, guide di ciechi, guidano tutte le pecore nella stessa fossa. Il Signore ha bisogno di guide, di profeti, di apostoli, di discepoli. E nel nostro mezzo, in mezzo a noi, ci sono tanti fratelli che sono chiamati a questo.
Sì.
Dobbiamo svegliarci, afferrare i nostri doni, afferrare i talenti e cominciare a metterli in pratica. I talenti di Dio non si manifestano seduti a far niente, ma si manifestano mentre cominciamo a metterli in pratica, mentre andiamo. Se la barca prima si sposta, devi spostarla. A volte devi metterla in moto, a volte la macchina non parte, devi dargli una spinta, devi remare per mettere in movimento la barca, e poi il Signore manda il vento, insomma la barca deve essere in movimento perché il timone possa funzionare. Il Signore non può dirigere la barca in una direzione se la barca non è in movimento. Va bene, il bambino deve cominciare a camminare, che papà gli dice bravo, bravo, bene, bene, sbagliato, sbagliato. Quindi dirigersi nella direzione migliore che il Signore ci ha mostrato profeticamente.
Amen.
O almeno usare la zucca. Forse qualcuno non ha ancora capito che il Signore ci ha dato un cervello per usarlo, e mica aspettiamo sempre profezie. In mancanza di profezie bisogna usare la zucca, e questo si chiama saggezza. Va bene?
Amen.
Sì. Dio ci sta preparando per quello che Lui sa sta venendo, e io credo che un pochino l'ho capito anch'io. Sta venendo l'inferno sulla terra. I fratelli seduti a bere il cappuccino devono svegliarsi. Appoggiate la tazza del cappuccino e cominciate a preparare sacchi a pelo, zaini, la bussola, equipaggiamento per pescare nei fiumi, eccetera. Caverne ancora no. Non sappiamo se andremo mai in una caverna. Può darsi che saremo accampati in un bosco, può darsi che saremo sparpagliati in villaggi di qua e di là. Va bene, con gli angeli intorno. Questo Signore non ci, il Signore non ci mostrerà cosa dobbiamo fare fra un anno, fra due anni, fra tre anni, fra quattro anni. Cominciamo a preoccuparci di quello che dobbiamo fare oggi e domani e dopodomani e questa settimana e settimana prossima. Il bambino impara un passo alla volta. Il bambino che sta imparando a camminare non puoi andargli a insegnargli l'università. Il Signore adesso, che ci sono fratelli che non sono ancora usciti dalle zone del nuovo ordine mondiale come l'Italia, l'Europa, è inutile che gli dici cosa devono fare fra due anni. Cominciate a uscire, a spapolarvi, uscire da quelle catene.
Sì, sì, sì.
C'è chi ancora non ha capito l'importanza del tempo in cui viviamo e di prepararsi. C'è chi prega e spera che Dio faccia miracoli e li protegga ovunque essi si trovano. E ti è cascata la fazzoletta?
No.
E che fazzoletta usi? Caspita, altro, qui. Il terremoto.
Oh, no. Cosa c'è? È cascata un'altra cosa.
Attenzione, che qui ti casca tutta la radio.
No.
Ora, posso ripetere?
Sì, please.
Allora, stavo dicendo che ci sono fratelli che aspettano che Dio faccia miracoli. Signore, io non mi alzo dalla cadrega, dal cadreghino non mi alzo. Sai cos'è il cadreghino? Il cadreghino è dialetto, vuol dire la seggiola, la sedia.
Ah.
Si dice cadreghino. Mm-hmm. Io non mi alzo dalla seggiola, va bene? Perché tu devi... Sai la storia di quel prete, quel pastore che si è allagato alla chiesa, no? Si è allagato alla chiesa e lui è andato al secondo piano. E l'acqua è salita.
Ah, sì, sì, sì.
E poi è andato in alto, è arrivato fino al campanile. Mm-hmm. E l'acqua saliva. E allora lui però diceva: io ho fede che Dio mi guida, io ho fede che Dio, l'angelo del Signore, mi salverà. E allora arriva uno tutto sudato con una barca, a remare con la barchetta, arrivato al campanile con la barchetta, arrivato. E detto: reverendo, salti su che la salvo io. No, dice, mi salverà il Signore.
Mm-hmm.
Dice: ma reverendo, niente, il Signore mi salva, io confido in Dio. Insomma, lui dice: va come ti pare, se n'è andato. Il reverendo è morto, affogato. È andato in cielo e si è lamentato con Dio. Ma perché tu non hai mandato l'angelo? Io avevo fede. Perché non hai mandato la salvezza? E Dio gli ha detto: guarda che l'ho mandata tre volte. Che tre volte quella ha rifiutato la barca.
Mm-hmm.
L'ho mandata tre volte.
Mm-hmm.
E tu l'hai rifiutata. Cioè Dio non è che per forza deve salvarti con un miracolo, il fuoco dal cielo, no, capisci? No, una volta io ero senza soldi, capisci? E pochi soldi, camminando per le strade a Milano, ho trovato per terra, ma questo nel 1977-78, quando i soldi erano diversi, e trovo infagottato per terra $500. Non c'era nessuno. Dove vado a dare 500? Chi ha tromba? Chi è che l'ha perso? Arrivano tutti quanti. Sai, quella stazione di Milano che al megafono ha detto, il megafono, sai, la radio, stazione di Milano, c'è altoparlanti, e la signorina ha detto: un signore ha perso un portafoglio con dentro $1,000. Però promette a chi lo riporta che gli regalerà $100.
Mm-hmm.
Silenzio. Una voce dal fondo dice: 200! Un'asta. Cioè, e io li prendo e li metto in tasca. Cioè, Non è che c'è portafoglio, l'indirizzo, niente. E ciao. E il Signore ha provveduto così. Quindi non si sa mai come Dio provvede. Cioè non è che non deve arrivare un angelo pronto, qui c'è una segna. No, Dio ti fa trovare cose a volte.
Sì, sì, sì.
E quei tempi, oggi $500, non so, sarebbe come 5.000 euro. Va bene, come minimo. Allora, gloria al Signore, dobbiamo quindi fare quello che possiamo per prepararci. I fratelli che sono lì seduti, impiantati, incastrati nel nuovo ordine, zone, nel nuovo ordine mondiale, Italia, Germania, Europa, America, dove sono, e che aspettano i miracoli di Dio, secondo me sbagliano. Leggiamo Apocalisse 12, 14 e 17.
Apocalisse 12, 14. Alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Ok, io voglio dire ai fratelli che dicono Dio è onnipotente, Dio è potente, Dio può fare miracoli. È così, ma non è così. Cioè, è così se sei nel posto giusto, nella volontà di Dio. Non è così se sei nel posto sbagliato, fuori dalla volontà di Dio. Infatti, verso 14 dice che la donna se ne volò nel deserto, ok, nel suo luogo, non luogo degli altri, nel luogo preparato per lei, va bene? Dove Dio prevederà, Dio prevede. Quindi Dio prevederà a noi solamente nel luogo dove ci guida e che ha preparato per noi e dove dobbiamo andare, non in un altro luogo, in qualsiasi altro luogo potremmo trovarci. Dice questa profezia che la sposa di Cristo, la tribolazione, se ne vuole nel deserto, lontano da luoghi religiosi, chiese riconosciute dallo Stato, lontano, nel deserto, luogo di atei, luogo eccetera, nel deserto dove Dio provvede. Allora in che posto Dio provvede? Dappertutto? È Dio onnipotente, onnipresente e provvede dappertutto, no caro?
No, dove è la sua volontà, no, solo.
Deve andare nel suo luogo, il luogo suo. No, lei non può andare nel luogo di un altro.
Sì, sì, sì.
Va bene, quella chiesa qui, quella chiesa là. No, deve andare nel suo luogo. Dov'è il suo luogo? Nel deserto. Un luogo dove il cristiano di solito non va. Io lo vedo questo deserto spirituale, dove nessuno crede in Dio, eccetera.
No, infatti questo l'abbiamo visto nella nostra vita di missionari, evangelizzando nei luoghi sbagliati dove Dio non ci ha inviato. Il Signore non benediceva e non provvedeva i miei bisogni. Mi ricordo viaggi che ho fatto che non ero sicura, è volontà di Dio andare lì, non è, beh andiamo. E sono andata a evangelizzare in posti che niente andava bene e il Signore non provvedeva neanche i nostri bisogni. Immediatamente che abbiamo pregato, cambiato luogo, andato nella volontà di Dio, di nuovo le benedizioni di Dio erano presenti e anche la sua provvidenza.
È come se tu sposi una donna o un uomo e il matrimonio non funziona, perché Dio è contro il matrimonio?
No,
hai sposato la persona sbagliata, citrullo.
Certo.
Scusa, ti ha sposato, non hai fatto un fidanzamento nello spirito, ti sei buttato nella carne, sei andato a letto la sera dopo e te la sei sposata per il sesso, mica la sposata perché amava il Signore o perché era una cristiana a mezzo cuore, lei o lui. A Dio non ha benedetto il matrimonio, colpa di... No, hai sposato la donna sbagliata, l'uomo sbagliato. Non hai chiesto a Dio, non hai verificato, provato. Amare tutti, ma non è che sposi tutti però.
Sì, sì, sì.
Quindi Dio prevederà, ma dove? Nel luogo che lui ha preparato.
Amen.
Nel posto predisposto. Infatti dice, la donna se ne volò nel suo luogo. C'è un luogo suo, particolare. Va bene, Dio mi protegge. Tu a me passeggiate di notte, mezzanotte, intorno al cimitero, tutto buio? Non solitamente.
No, no. Prima di essere cristiana sì, però dopo no.
E passeggiavi a buio. Vai spesso adesso di notte qui a vedere
no,
in giro.
Sai, no,
qui c'è,
mai,
qui vicino
mai,
c'è
mai,
un fiume,
mai.
A un chilometro c'è un fiume e di qua al fiume ci saranno 10 case, 20, 15
sì.
case.
No? Sì.
E sei mai andato al fiume a, non so, a pregare a mezzanotte?
No, certo di no.
È saggio?
No, no,
E se vieni, se vai ti violentano, ti rapiscono, poi ti buttano nel fiume, perché Dio non ti protegge?
Sì, è la colpa di Dio.
Che ci fai a mezzanotte tu, giovincella?
Certo.
Tutta elegante, vicino al fiume a pregare a mezzanotte al buio, arrivano quattro balordi ubriachi, dico, oh, guarda qua.
Sì.
Perché? Invece qui siamo in una casa isolata, terra, però abbiamo dei cani qua che non scherzano.
Sì, poi è proprietà privata, quindi.
Cioè, sì, ma poi ci sono anche dei cani qua.
Sì,
qui
sì,
qui
sì.
Sei protetta, ma sì, è successo niente qua mai?
No, no, no.
Perché abbiamo anche dei cani, siamo protetti, poi ci sono anche gli angeli.
Amen.
Capito?
Amen.
Questo? E qui non, perché questo è il tuo luogo, è il nostro luogo, non è vicino al fiume a mezzanotte.
Sì.
Come i cristiani vengono distrutti in Siria, in Iraq? Perché sono nel posto sbagliato. Che ci fanno in Siria e in Iraq? ISIS, l'Islam e Allah vogliono la Siria e l'Iraq, ma dateglielo. Dateglielo, dice, grazie, è tutto vostro. Ciao, ciao, arrivederci. E Allah, islamici e compagnia bella. Vedete l'Iraq? Oh, prendetelo. La Siria, tutta vostra. E dove dice nella Bibbia di dare la Siria e l'Iraq agli islamici?
Dare a Cesare quello che è di Cesare?
Dice,
non lo so.
Dice, quando vi perseguite in un luogo, fuggite in un altro. Matteo 10:23,
sì, sì, sì.
Vi perseguite
quello
in una città,
chiaro.
Fuggite in un'altra città. Vi perseguite in Siria, vai in Iraq.
Sì, sì, sì.
Ti perseguite in Iraq, vai in Persia, in Iran. Ti perseguitano là, vai in Europa, là, da padella alla braccia, buonanotte. Ti perseguitano lì, vai, io, mi ho mostrato, Sud America è il miglior continente dove andare, mi ha mostrato. Sono qui, 5 anni che siamo qua, non ho visto nessun islamico, forse uno all'anno ne ho visto.
È vero.
Ma che il Signore li mandi tutti in Europa.
Sì, sì,
gli europei furbi dicono prendetela, tanto cosa cercate di salvare l'Europa? La Lega, i leghisti del nord Italia contro l'Islam, ma sono d'accordo con la Lega, ma certo, l'Islam che se ne vanno a casa loro, ma non ci riusciranno perché la mafia di Montecitorio, la mafia del governo vuole gli islamici qui, perché? Perché? Il cervello non gli funziona più, questi qua, non ha capito niente, perché dicono che è questo o quell'altro, un sacco di cretinaggini, il Papa con l'acqua santa a benedirli. Regalategliele, le fate come gli ebrei, cosa hanno fatto gli ebrei? Furbi loro, gente, razza intelligente gli ebrei. In Ferdinando di Spagna, 1491. È stato molti anni, non mi ricordo bene. Persecuzione, ha detto tutti gli ebrei fuori dalla Spagna, bravo uomo questo. 200.000 ebrei sono usciti, dove sono andati? Tutti in America, infatti qua, dove siamo noi. Va bene? Mica, cosa hanno fatto gli ebrei? Volete la Spagna, cari cattolici, inquisizione? Ma prendetevela! Sta monnezza, è monnezza. Queste nazioni che non vogliono Cristo, questi. Ma così dovete fare voi? Regalateglielo, va bene? Allora, quindi per me è pazzesco che vi sono credenti che pregano per cose contrarie a ciò che è profetizzato. Cosa vuoi pregare che Dio ti protegge quando è profetizzato che lì c'è l'anticristo, c'è distruzione, c'è persecuzione? E io prego, che preghi? Segui le profezie e prega un'altra preghiera. Gesù, aiutami a capire le profezie e seguirle. L'ignoranza e la non comprensione, Osea 4:6, Geremia 2:8, ce l'hai, prepara l'incanna.
Sì, sì, sì.
L'ignoranza e la non comprensione delle profezie non esime i credenti dall'essere distrutti dall'anticristo. Il fatto che sei ignorante di profezie non vuol dire che l'anticristo non ti distruggerà. La legge non ammette ignoranza, va bene, se non io non conosco la legge di gravità mi butto dal tetto, bravo, va niente,
sì,
perché
sì,
sei ignorante non previene che tu ti ammazzi quando
funziona,
ti butti.
Funziona lo stesso.
Ci sono leggi, vai, sì, Osea 4:6.
Osea 4:6, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anche io rifiuterò di averti come mio sacerdote. poiché tu hai dimenticato la mia la legge del tuo Dio, anche io dimenticherò i tuoi figli.
Ok, oggi le chiese hanno dimenticato la legge di Cristo e Dio si dimentica di loro. Viene l'anticristo, attenzione, sul primo binario sta arrivando, preparatevi, direzione Auschwitz, virgolette, Geremia 2,8.
Non hanno detto i sacerdoti dove è il Signore? I depositari della legge non mi hanno conosciuto, i pastori mi sono stati infedeli, i profeti hanno profetato nel nome di Baal e sono andati dietro a cose che non giovano a nulla.
Va bene, Baal, leggi, materialismo moderno, cose che non giovano a nulla, leggere la politica come di questo papa omosessuale, eccetera. Vanno dietro a cose che non giovano, non dire sto papa che cosa va dietro agli omosessuali? Vabbè, probabilmente è omosessuale anche lui, la pedofilia, l'omosessualità è una delle ideologie principali nella Chiesa Cattolica, vabbè, d'accordo, ma cosa va dietro al vento questo qua? Osea 4,6 dice: il mio popolo muore per mancanza di conoscenza, i cristiani moriranno per mano dell'anticristo, per ignoranza di profezie, mancanza di conoscenza. Apocalisse 12,14 ci dice che Dio prevederà alla donna sposa di Cristo non in qualsiasi luogo, ma solo in uno speciale, specifico luogo chiamato deserto. Quindi queste sono coordinate importantissime. Io non devi pregare, Gesù proteggimi, è una preghiera stupida. Devi pregare, Signore, mostrami dove è il mio deserto. Cosa preghi? Proteggimi. Io sono qui a Nova York, a Roma e a Milano. Che vuoi essere protetto lì? Quei luoghi sono sotto la totale benedizione del diavolo, li sta riempendo con i suoi figli, con la sua zizzania. Esci! Uscire! Io, ok. Fratelli che potrebbero uscire, fratelli che non possono uscire, credo che il Signore li benedirà nella vita, con la morte, in un martirio, quello che lui vuole. E ce ne saranno molti di martiri, va bene? Quindi chi non può uscire saranno protetti in un modo o nell'altro. Non garantisco che vivranno fino al rapimento, saranno protetti, a volte attraverso la morte, ok? E Dio ha protetto Gesù sul Calvario, il suo spirito è andato in cielo. Quindi che protezione intendi? Che dammi oggi il mio cappuccino quotidiano, spaghettini, tutti? No, non è così la protezione. Poi sono a stalla di Betlemme a dormire in mezzo agli animali come Maria e Giuseppe. Comunque in uno dall'altro preghiamo per loro. Un fratello paralizzato che non può partire, capisco. Vabbè, morirà in fede quando arriverà il microchip. Agli ammalati all'ospedale gli metteranno il microchip a tutti quanti, non può dire né sì né no. E che non conta. È come quando è violenti una donna. Che poi la può accusare d'adulterio, niente, ti violenta, diventa un microchip, diventi uno zombie del diavolo, ma la tua anima è protetta, d'accordo? Quindi, chiuso questa parentesi, quindi, però Apocalisse 12,14 dice che, come ho detto, e concludo con questo, abbiamo chiuso il messaggio, dice che sarà proibita la donna non in qualsiasi luogo, ma solo in uno specifico posto. Quindi Dio è certo onnipresente, è potente, può fare quello che vuole, dove vuole, ma non lo vuole fare, perché ha profetizzato che la donna sarà protetta, non dappertutto, solo in un posto chiamato deserto. E qual è il deserto? Per me è qui in Sud America. Per me. A me il Signore mi ha rivelato che il continente migliore al mondo è il Sud America, non Nord America,
no.
Un posto del diavolo.
Ma comunque...
Numero uno gli Stati Uniti, numero due Canada, numero tre Messico, sono più o meno come gli Stati Uniti, c'è un caos nel Messico, attenzione. Quindi attenzione a chi vuole stare in Messico, io non ci andrei di sicuro. Va bene, quindi Dio è onnipresente, onnipotente, ma non opera, attenzione, secondo i nostri bisogni, ma secondo la sua parola e secondo le profezie.
Allora, per te il Signore ti ha mostrato che il tuo deserto è in Sud America,
certo.
Ma per altri fratelli ognuno deve pregare e chiedere,
logico,
a Gesù dove è il suo deserto.
Assolutamente.
Perché i fratelli sono tanti e la volontà di Dio non può essere la stessa per tutti, non è che tutti si incontrano in un luogo. Ma ognuno deve pregare e chiedere a Gesù.
Ma guarda, il Sud America è un continente grandissimo.
Sì.
Dicevo, non so quante volte più grande dell'Europa. Non so, ma molte più volte più grande dell'Europa. Non ho mai misurato col centimetro. Però quando gli ebrei furono cacciati via dalla Spagna, non andarono a rifugiarsi in Italia dove c'erano i cattolici peggio della Spagna, dove c'era l'Inquisizione come la Spagna. Non andarono in Germania, che c'erano anche i cattolici in Germania, cioè andarono in America, andarono in un posto vergine.
Sì, cominciare da zero.
Capito, si tolsero, si sono scosso la polvere dei piedi, va bene, gli ebrei, non cristiani, e sono andati in Sud America, tutti in Sud America o quasi tutti.
Ma sempre essere sparpagliati.
Sempre sparpagliati, sì, mica tutti hanno, mica sono fessi come certe chiese cristiane che si mettono lì 100 persone abbarbicate, che passa uno con la motocicletta, butta una bomba dentro nel nome di Allah.
Sì.
Quando si riuniscono questi fessacchiotti, guarda, c'è il cartello lì, guarda, la chiesa degli addormentati in piedi, domenica alle 10, sabato alle 7, ok, bene, quindi abbiamo due o tre giorni per preparare le bombe, ottimo. Quindi passano la motocicletta, uno beve Coca-Cola, l'altro tira la bomba e tirano avanti, stiffe e sacchiotte, visto come sono saltati per aria. Erano lì a pregare la Madonna, San Giuseppe, Padre Pio, un pochino anche Gesù, i pentecostali, i battisti e i cattolici. Fessacchiotti! Che ci fate lì a barbicate uno in spalla all'altra? A sparlarvi? Fate come Gesù, i discepoli! Vi perseguono in un posto, andate in un altro. No, noi invece costruiremo un edificio morto, stramorto, e pregheremo qui per i prossimi 10, 20, 30, 40, 50 anni. Poveracci, ciechi, ultra ciechi. Gesù, 3 anni e mezzo, non è mai riuscito a costruire una chiesa al di sopra di 12. Poi ha aggiunto altri 70, sono scappati anche loro e sono rimasto qui 12. Quindi se Gesù non ha avuto la fede di costruire chiesa più di 12, arrivano sti religiosi, c'è chiese di 100, 1000, 2000, io non sto parlando, 100 e 1000 son troppi, noi abbiamo migliaia di fratelli in tutto il mondo, però sto parlando 100 in un edificio, 100 uova in un paniere, 100 pappagalli a ripetere preghiere sotto un tetto, aspettare che il terremoto, pregare che la statua della Madonna gli casca in testa. Allora, Angelina, a proposito di terremoti.
Sì, infatti volevo chiederti...
A proposito di terremoti, chiudiamo questo messaggio.
Volevo chiederti riguardo al terremoto, c'è scritto Lorenzo o Yolanda, non so quale di due, c'è scritto stamattina.
Ma tutti e due sanno scrivere, quindi questo l'uno o l'altro.
No, usano lo stesso
email. Mica siamo come noi, che uno scrive e l'altro legge.
Hanno detto che il terremoto più grande dal 1980 è questo di oggi in Italia. Ha detto che tra ormai la imminente guerra e questo terremoto proprio in centro Italia, e poi ci sono cadute 2 chiese, credo che ci sia un messaggio. Tu cosa credi, fratello Giuseppe?
Beh, guarda, certamente sì. Innanzitutto voglio ringraziare il Signore che per sua misericordia non ci sono stati morti in questo qui. Però non è che possiamo prenderci il gioco del Signore, addormentarci, che il Signore Onnipotente ci proteggerà nel mezzo della disubbidienza. No, ci saranno terremoti, ci saranno morti, ci saranno, perché è profetizzato che ci saranno terremoti. Infatti stanno solo aumentando i terremoti. Il messaggio cioè non è difficile da capire, sono anni che lo diciamo. Per esempio qui c'è il giornale Rai News, c'è un articolo che dice, Rai News, un articolo del 2009, parlava del terremoto dell'Aquila, 5 aprile 2000, aspetta, l'Aquila è scritto qua, 6 aprile 2009, una scossa magnitudo 6,3, si sprigionò tutta la sua potenza, all'Aquila e nei centri abitati. Noi siamo stati di persona, abbiamo visto insieme ad altri fratelli, quindi magnitudine 2,3, va bene. E poi c'è un giornale di oggi, La Repubblica, dice terremoto, dice La Repubblica, le scosse non si fermano, il sismologo dice possibili altre come la prima scossa. Sono oltre, dice La Repubblica, 150 da stamattina le scosse. La più forte alle 3:36 di mattina, magnitudine 6. Considera che l'Aquila è stata magnitudine 6:3, quindi grandissimo.
Sì,
lo
sì.
Sciame sismico continua. E sembra che è arrivato anche alla magnitudine 7, è arrivato 7,1 così.
Sì, qualcuno ha scritto stamattina che uno dei cutremuri era 7,1.
7,1, quindi paragonalo a quello dell'Aquila 6,3 per sapere che terremoto è, solo che stavolta non ha colpito la città tanto come quell'altro.
Mm-hmm.
Ok, secondo me sono avvisaglie. Il Signore sta avvertendo chi c'ha duro di orecchie, cominciare coi politici, cominciare con i falsi religiosi e anche alcuni dei nostri fratelli che anche loro sono lì mezzo addormentati nella zona, attenzione, zona sismologa e zona Italia e zona Germania e zona Europa.
Sì.
Attenzione, fratelli duri di orecchie, per cortesia, in ginocchio, pregare disperatamente, va bene? E quindi adesso è il momento che viene utile l'addestramento che da anni il Signore ci dà di pregare disperatamente e ascoltare la sua voce. Sono anni che Gesù ci dice, ci ridice e continua a dirci: dovete ascoltare la mia voce, dovete ascoltare la mia voce, d'accordo? E c'è il giornale La Repubblica, continua, una lente, qui c'è una personalità, si chiama Tertulliani, questo, e dice: area ad altissimo rischio. Nel 1639, dice il giornale, ci fu un terremoto gemello. Il capo del Dipartimento Protezione, Curcio, dice: disastro come all'Aquila. Quindi nel 1639, va bene, secoli fa, ci fu un terremoto gemello a questo.
Mm-hmm.
Quindi sarebbe, se qualche fratello può fare un'indagine, io non ho fatto in tempo, va bene, guardate andate a cercare internet, eccetera, guardate che nel 1639 che terremoto ci fu. Lì ci potrebbero essere indicazioni di quello che seguirà, che a volte il Signore ricalca un determinato evento per mostrarci quello che sta per venire. Ci parla anche così il Signore, va bene? Qualche fratello che ha tempo, per cortesia, controllare internet, che è successo nel 1639, quanti terremoti, da che anno a che anno, eccetera, eccetera. E che è successo nella stessa zona, nella stessa città. Quindi il Signore ci parla. Allora,
Sì.
I fratelli che sono nella zona, io avrei un piccolo messaggio da dargli a questi fratelli. Sto pregando stamattina sul terremoto. È inutile che parlo dei segni dei tempi, che è uno dei segni che mostrano che Gesù sta tornando, e sono anni che lo diciamo. Però un piccolo messaggio stamattina, veloce, va bene? E voglio, fratelli che ascoltate, voglio dire questo: l'attuale terremoto, i fratelli che sono nella zona del sisma, va bene, e anche altre zone, altre zone, io direi che per voi fratelli che siete nella zona del sisma è un'ottima occasione per voi, va bene, che siete presenti nelle zone toccate dalle scosse, di addestrarvi per il tempo della fine. Che tipo di addestramento? Cioè, in vista del fatto che queste scosse potrebbero anche essere degli avvertimenti del Signore che stanno arrivando terremoti peggiori, ma anche se non arrivassero, lo stesso, io vi consiglio di addestrarvi per il tempo della fine. Come? Andate a procurarvi tende o roulotte e trasferitevi lontano dalle zone sismiche, perché ne potrebbe arrivare uno grosso. Oppure andate a visitare amici e parenti in zone diverse e lontane per essere sicuri di non venire colpiti da eventuali terremoti che potrebbero seguire. Quindi questo volevo dire a voi fratelli che siete in questa zona. Ora, le roulotte, compravi una roulotte. Roulotte e tende sono la miglior cosa in caso di terremoto, perché la roulotte c'ha come le agli automobili, c'hanno le sospensioni, cioè tremano quanto ti pare, però diciamo, a meno che una casa non gli casca addosso,
sì.
Non succede niente.
Sì, si rimane in piedi.
Cioè, alberi possono cadere, se le radici, eccetera. E quindi roulotte e automobili sono le cose più sicure, o una tenda. Quindi comunque comprarsi una roulotte sarebbe più che altro per quei fratelli che diciamo che non stanno, che non partiranno dall'Italia, dall'Europa, che non stanno partendo e venendo qui, perché questi fratelli, fratelli che non partono, possono comprare le roulotte e tenersele senza doverle vendere per partire fra un mese, due mesi, sei mesi, d'accordo? Allora, quindi i fratelli che rimangono possono comprarsi roulotte tanto se le terranno, ma i fratelli che stanno venendo, che si stanno trasferendo qui a breve, comprate solo tende, io vi consiglio, meno costose e che potrete anche spedirle nella nazione di destinazione. Aggiungo un dettaglio, le migliori tende sono quelle a forma di igloo con bastoncini pieghevoli di plastica, quindi non di pesanti metalli difficili da trasportare. E voglio dare qualche consiglio sulle tende, che non date a spendere soldi per niente. Nel caso che comprate tende, vi consigliamo di dare precedenza a comprare tende del tipo per 4 persone, tende che chiunque può trasportare a tracolla in qualsiasi situazione, anche a salire sulle colline, senza dipendere da automobili che non avrete sempre disponibili. Quindi comprate una tenda enorme da 30 kg e non potete trasportarla, vi serve sempre un veicolo e a volte non l'avete, dovete abbandonare la casa. Quindi se invece avete tende piccoline, io suggerisco massimo 4 persone, questo è chiunque può portarle. Quindi è meglio avere 3, 4, 5 tende da 4, alcune tende da mettere i bagagli, eccetera, un'altra tenda per sedervi a mangiare, un'altra tenda per dormire. Quindi compratene quante ne volete, tende, però di marca, che l'acqua non ci entri, che non risparmiate soldi. Che quale sarà la vostra casa in caso di emergenza. Quindi dopo che avete comprato a sufficiente tenda di questo tipo, cioè che avrete in dotazione personale per voi, dopo potrete comprare tende più grandi se volete, cioè, però in caso che vi dovete spostare a piedi, però queste tende grandi le dovrete abbandonare. Quindi questo è un consiglio per i saggi, va bene? Per esempio fratelli come Puccio e Silvia, per esempio, ed altri che stanno venendo per esplorare qui le terre nella zona che arriveranno fra pochi giorni, io vi consiglio di spingere di più a fare ulteriori preparativi, questi fratelli, prima di partire, in modo che se Dio vi guida a rimanere nella vostra zona che avete scelto di destinazione, se Dio vi guida a rimanere, lo possiate fare senza dover tornare indietro in Europa a prendere uno speciale documento dall'Italia, eccetera, va bene?
Sì, quindi sì, sì.
Abbiamo altri consigli da darvi riguardo ai fratelli che vogliono partire da zone nuovo ordine mondiale e trasferirsi nel terzo mondo, potete richiederceli e ve li manderemo questi consigli, va bene?
Sì, 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 certo. C'è un messaggio email arrivato da parte di Davide che ti sta seguendo e ci ha scritto proprio adesso dicendo che sì, in effetti il terremoto già era successo ad Amatrice in 1639, 7 di ottobre, con il magnitudo di 6.1. Quindi una cosa simile, in ottobre 6.1.
Che anno?
1639.
Esatto, sì, infatti l'ho scoperto stamattina controllando le notizie. Ho scoperto che esattamente lo stesso terremoto 6.1. Grazie Signore. Va bene,
sì.
Dunque volevo anche annunciarvi che, e poi magari lo ripetiamo più tardi di nuovo, che per eventi importanti che possono avvenire, eventi importanti italiani o internazionali o terremoti, quello che è, qualunque cosa di importanza, noi
messaggio
trasmetteremo
urgenti.
Sì, messaggi urgenti, mettersi in contatto con voi, passarvi informazioni, che i fratelli ci mandano informazioni e noi passiamo a tutti, no? Quindi i fratelli che avete informazioni passateci, cioè noi le smistiamo, le annunciamo per aiutare tutti i fratelli ovunque si trovino. Vogliamo dirvi che trasmetteremo dal vivo in qualsiasi giorno, lunedì, martedì, mercoledì, quando capi, quando è necessario, e quindi saremo pronti a intervenire alla sera a passare le notizie importanti. Quindi controllate la pagina radio ogni giorno e vi annunceremo, ci sarà un annuncio, l'orario probabilmente serale, quando vi parleremo in diretta riguardo le cose per le quali non si può aspettare il fine settimana, va bene? Noi siamo una radio che trasmettiamo 24 ore al giorno, e quindi se ci sono cose importanti interverremo dal vivo alla sera,
sì.
Io o Angela o tutte e due, e vi diremo se ci sono notizie importanti che dovete sapere, va bene?
Sì.
Quindi controllare la pagina radio, possibilmente tutti i giorni,
perché
vedere
se ci sono okay.
Aggiornamenti, se vi annunciamo eventuali, va bene?
Ok, sì. Facciamo una pausa, ascoltiamo una canzone.
Andiamo.
E poi andiamo ad alcune domande da parte dei fratelli. C'era una domanda interessante che ieri non sono riuscita a chiederti riguardo alle bestie private dal loro potere, Daniele 7, le tre nazioni che saranno distrutte dall'Anticristo. Ieri abbiamo menzionato diverse volte questo, ma una domanda da parte di Enza, che ti chiede: ma come mai potranno ribellarsi contro l'Anticristo se l'Anticristo li controllerà con il microchip? Quindi è una domanda intelligente.
Intelligentissima domanda.
Ma ascoltiamo prima una canzone di Fabio Orobello, Tu ci ami Gesù.
Tu ci ami Gesù.